Saluti da Saturno con Ciao Mare, potremmo anche dire Ciao Mare visto dal treno, alcune delle tratte più belle che si percorrono in treno, soprattutto penso a certi passaggi sulla costa occidentale dell'Italia, sono proprio a picco sul mare, basti pensare al trenino delle Cinque Terre ad esempio, ma di treno stiamo parlando già da lunedì, oggi in realtà non rimaniamo dalle nostre parti ma ci spostiamo oltreoceano negli Stati Uniti. Saluto subito la nostra ospite con noi al telefono, Elena Refraschini, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Refraschini è insegnante di inglese americano, appassionata di viaggi, soprattutto in treno, e nel 2023 ha concluso un itinerario iniziato 12 anni prima più o meno, chiaramente in più riprese, in più tappe, itinerario con il quale ha percorso quasi tutti gli Stati Uniti facendo in treno, facendo percorsi anche di più di 60 ore. Allora, beh, partirei da qua. 60 ore in treno negli Stati Uniti, cosa significa anche fisicamente affrontare una sfida del genere?
Sì, effettivamente quando si viaggia in treno negli Stati Uniti bisogna entrare in una mentalità diversa rispetto a quando si viaggia in Italia, perché naturalmente queste tratte che hanno loro sono infinitamente più lunghe delle nostre e serve un pochino di preparazione mentale. Poi io personalmente in realtà mi diverto tantissimo, quindi ogni volta che faccio sempre questa battuta, dico sempre ai miei amici che se il treno dura meno di 8 ore non mi tolgo neanche la giacca quando salgo negli Stati Uniti, perché nella mia testa è un treno a breve percorrenza, e quando cominciano a diventare 50-60 ore, lì c'è proprio tempo di vedere tantissime cose, conoscere un sacco di persone, insomma diventa proprio l'avventura, diventa il viaggio di per sé e non l'arrivare poi a destinazione, che è insomma uno degli aspetti più belli credo del viaggiare in treno, no? Questo non solo negli Stati Uniti ma ovunque.
È la percezione del viaggio, sì, quella che in aereo si perde ad esempio.
Esatto, quindi è proprio l'opportunità di vedere il paesaggio che cambia, no? Ed effettivamente avere l'opportunità di capire che cosa c'è per esempio tra New York e San Francisco. Se uno prende un volo in una manciata di ore arriva, ma non ha idea di sopra che cosa sta passando. Quando sei in mezzo alle grandi pianure per ore, non passano mai, lì ci si rende conto proprio anche di cosa ci è voluto per occupare tutto questo territorio, quindi scatena anche molte riflessioni profonde sulla storia degli Stati Uniti, su come il paese è adesso, insomma è un modo davvero molto bello e molto profondo di viaggiare lì. E io ci sono arrivata un po' per caso, appunto, come dicevi tu, nel 2011, perché dopo la laurea mi ero fissata sul fatto che volevo fare un giro ad anello intorno al mondo prendendo soltanto treni. E mi ero data 4 mesi di tempo e quindi ero partita prima a bordo della Transiberiana, quindi viaggio partita a Mosca, arrivata poi fino a Pechino, da lì ero volata negli Stati Uniti e mi sono detta bene, adesso avendo alle spalle l'organizzazione sulla Transiberiana mi sono detta sarà facilissimo adesso organizzare un viaggio negli Stati Uniti, e lì mi sono scontrata invece con la realtà del viaggio ferroviario lì, che è completamente diverso, nel senso che non è un caso che noi abbiamo molta familiarità con il viaggio in automobile negli Stati Uniti, e moltissimi americani stessi non hanno invece idea del fatto che esistano dei treni negli Stati Uniti.
Ma quali sono le differenze allora più di rilievo, quelle che lei ha incontrato nell'organizzare un viaggio, in generale nel prendere il treno, anche nel come sono fatti i treni, magari penso alle poltrone, certo, alle cuccette, ai prezzi, visto che tra l'altro stiamo parlando tutti i giorni anche di treni notturni che stanno tornando in Europa, sì, abbastanza di moda.
Certo. Sì, allora negli Stati Uniti tutte le tratte a lunga percorrenza sono anche automaticamente treni notturni, perché i treni, loro li chiamano transcontinentali, in realtà i loro transcontinentali partono da Chicago e arrivano alla costa ovest, quindi non, se uno volesse aggiungere poi la parte di New York c'è da aggiungere un altro treno, ma insomma le tratte transcontinentali durano circa 50 ore, quindi per forza una notte e mezzo, due notti bisogna passarle in treno. E ci sono diversi tipi di vagoni che si possono scegliere, ci sono diverse cuccette in cui ci si può sdraiare, si può dormire, che sono però un po' un po' anguste, e altrimenti c'è l'ambiente del treno, diciamo, tradizionale con i sedili che però tendono a essere un po' più comodi rispetto ai sedili normali che potrebbero esserci su un treno pendolare, insomma. Quindi si può alzare il poggiapiedi, si può abbassare lo schienale e sostanzialmente si finisce per essere sdraiati un pochino come su una sdraio, insomma. E sono anche abbastanza larghi, quindi si riesce a dormire abbastanza comodi. Se una persona non ha particolari problemi di insonnia e cose del genere, si riesce a dormire abbastanza, magari con una mascherina, insomma, con dei tappi delle orecchie e cose del genere, perché naturalmente si è in un po' di persone tutte assieme. E io, ecco, ho sempre viaggiato così sui sedili normali, proprio perché per me l'esperienza del treno è sempre stata un po' un'esperienza di comunità, no? Mi piace l'idea di stare insieme a tante persone, di bere un tè nel vagone ristorante, ci sono poi questi vagoni panoramici molto belli su tutte le tratte a lunga percorrenza, soprattutto a ovest, dove ci sono questi finestroni che vanno sostanzialmente dal pavimento al soffitto. E quindi passare attraverso le montagne rocciose o attraverso le grandi pianure o proprio a bordo della costa a ovest vicino a Big Sur, no? In California, insomma, si gode di dei panorami che sono incredibili e molto spesso proprio inaccessibili al viaggiatore invece che viaggia in auto, perché le ferrovie sono arrivate prima, ovviamente, delle autostrade in posti dove non c'era nulla. E quindi ecco, è come stare a teatro, non si riesce a distogliere gli occhi da questo palco che cambia costantemente, scenari che cambiano costantemente, eventi atmosferici imprevisti. Boh, ho perso il conto di quanti tornadi e tempeste di neve, succede di tutto e succede di tutto a questa micro comunità che per 60 ore, 50 ore, 40 ore si trova a stare insieme su questo treno che attraversa paesaggi incredibili.
Però
Quindi è molto bello.
diceva Elena Refraschini che alla fine la popolazione, la società americana, il treno non è che lo riconosca poi più di tanto, come a differenza che in Europa, dove c'è un immaginario collettivo anche molto strutturato sul treno, molto
Certo.
immaginifico proprio di elemento esotico, letterario, culturale, il treno come modo di viaggiare che è diverso da tutti gli altri, con una simpatia che ha solo il treno. Ne parlavamo proprio nei giorni scorsi. Ma come mai allora gli americani, mi pare di capire, mi corregga se sbaglio, non hanno questa cosa, considerando anche quello che lei ci sta raccontando, ovvero la possibilità di fare viaggi su treni molto belli, estremamente panoramici, vedendo spettacoli incredibili? Come mai non si è
Certo.
fissata anche nel loro immaginario l'idea del treno come di un fine, oltre che di un mezzo?
Certo, ma allora c'è da dire che quando i treni sono arrivati negli Stati Uniti, questo fascino è arrivato insieme a loro sicuramente, ne si trova traccia in tutta la letteratura americana dell'Ottocento, sicuramente questa cosa c'è stata, ma poi come succede sempre, è arrivata una decisione di carattere politico, che ha scelto di privilegiare il trasporto su ruota, quindi lo sviluppo di tutto un sistema autostradale che naturalmente negli Stati Uniti è molto conosciuto. E chiaro anche, no, nel nostro immaginario, per cui a partire soprattutto dagli anni 40, 50, i treni piano piano sono diventati sempre più una cosa, come dire, del passato, no? Anziché continuare a camminare verso il futuro insieme alla società americana, i treni sono rimasti un pochino indietro, tanto che anche oggi vengono visti come qualcosa di. Appunto, a volte gli americani non sanno nemmeno che esistono, altre volte hanno magari ricordi legati ai nonni che prendevano un certo treno o una particolare tratta oggi rivisitata dal punto di vista turistico, per cui c'è la locomotiva a vapore con dei vagoni storici, insomma è rimasto qualcosa di con una vena di nostalgia, ecco. Nonostante il sistema Amtrak, che è insomma l'azienda nazionale che se ne occupa, sia ben presente con una quindicina di tratte a lunga percorrenza e più tratte più a breve percorrenza, soprattutto negli stati, quelli più piccoli, un po' più a est e dove ci sono un po' più pendolari, insomma, che viaggiano tra Washington e New York e quei corridoi lì. Quindi, insomma, c'è un sistema, diciamo, non si può dire ben sviluppato, ma esistente, che però non ha più, ecco, quell'odore di miticità che c'era ai tempi in cui era stata creata, per esempio, la prima ferrovia transcontinentale. Quindi metà 800 era proprio l'epoca d'oro dei treni. C'è anche un racconto bellissimo di Robert Louis Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro, che proprio 6 anni dopo che è stata aperta la prima linea transcontinentale che collegava appunto effettivamente New York con San Francisco, prende questo treno e racconta un po' tutto quello che vede tra passeggeri cinesi che subivano episodi di razzismo praticamente costantemente lungo tutta la settimana di viaggio, a tutti i paesaggi che per la prima volta effettivamente erano accessibili, perché prima un viaggio dello stesso tipo avrebbe richiesto o lo spostarsi in nave per settimane, 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 o l'andare in carro, ma di nuovo mettendoci forse 4 settimane. Quindi insomma una settimana in treno era qualcosa di effettivamente mitico ed incredibilmente affascinante. E adesso purtroppo la situazione sì, è un po' diversa, nonostante i paesaggi siano in moltissime tratte quasi identici a come dovevano essere
Eh
150 anni
certo.
fa.
Ma l'elemento anche affascinante trovo sia quanto in realtà poi il cinema e la letteratura americani abbiano attinto dal treno come mito. Si pensi tutto all'epopea del West, a tutti i
Certo.
film, i libri sulle rapine al treno, sulla conquista del West attraverso il posare i binari, sulle sofferenze dei
Certo.
cinesi schiavizzati proprio nel posare i binari, le guerre con gli indiani, le grandi pianure. Insomma, è tantissimo il mito intorno al treno, però la società in qualche modo se l'è lasciato indietro, lo tratta come tale, come un mito. Non è rimasto come in Europa anche un mezzo quotidiano per andare al lavoro. Elena Refraschini, lei peraltro nei suoi viaggi, lo anticipava già all'inizio, siamo praticamente in chiusura, allora un'ultima domanda così tra il serio e il faceto, è andata anche oltre gli Stati Uniti?
Sì, in realtà ogni viaggio che compio mi piace tenere una piccola o lunga tratta da poter fare in treno e quindi ho avuto la fortuna di poter viaggiare in treno in tantissimi luoghi diversi, sia in Europa, in Asia, però ecco il fascino che hanno gli Stati Uniti, anche forse perché sono qualcosa di un po' minoritario che rimane ancora da scoprire e che vorrei sempre di più che le persone tornassero a riscoprire, ci sono proprio i treni statunitensi.
E poi lei, tra le altre cose, ci diceva fuori onda, lo diceva Sabrina Piso, la collega che ha curato questa pagina, in qualche modo ha ricevuto l'ispirazione di mettersi a insegnare inglese americano proprio grazie al treno, ce lo vuole raccontare così rapidamente?
Sì, certamente. L'esperienza più bella da poter fare in treno è quella di conversare con le persone che ci sono a bordo, perché si incontrano storie incredibili, dagli Amish che viaggiano tantissimo in treno, ai Mennoniti, a persone di ogni tipo che si ha l'opportunità di avere di fronte solo per via del fatto che c'è un treno che vi sta accompagnando entrambi da qualche parte. E quindi grazie a questa idea e di tutte le conversazioni che sono riuscita a intavolare, insomma, durante i miei viaggi in treno, ho avuto l'idea di creare una scuola che fosse proprio legata al raccontare storie americane per rendere più chiare, insomma, più decodificabili le conversazioni, nello specifico americane. Quindi sì, è un'idea che è nata in treno e che sta funzionando bene anche adesso. Sì.
Io ringrazio allora Elena Refraschini per averci portato sui treni del West, ma non solo del West evidentemente, da New York a Chicago, passando per Chicago, andando fino a San Francisco, Los Angeles, insomma, i treni degli Stati Uniti, i treni americani, la puntata di oggi era dedicata a questi. Grazie Refraschini, a risentirci e buon viaggio.
Grazie mille a voi e buona giornata.